Maria, cari amici, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, eccoci di nuovo insieme in questa nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Questa nostra puntata delle riflessioni spirituali, abbiamo detto che, dandoci un po' con Padre Serafino, di dedicarla a un tema che possiamo definire squisitamente mariano, e ci occuperemo cioè del cuore immacolato di Maria, anche perché tra poco andremo a festeggiare un po', no, questa solennità. E allora, Padre Serafino, che cosa noi possiamo dire sul cuore immacolato della Madonna? Poi, che cosa vuol dire specialmente questa espressione, no? Cuore immacolato di Maria?
Sì, grazie Antonio, saluto i nostri amici che sono collegati con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e come dicevi tu siamo in procinto di celebrare una grande festa che cadrà il 22 di agosto. Una festa che dovremmo dire duplice perché? Perché nella forma antica della liturgia celebreremo la festa del Cuore Immacolato di Maria, mentre nella forma nuova celebreremo la regalità di Maria. La festa del Cuore Immacolato di Maria fu stabilita al 22 d'agosto, da Pio XII che la istituì, e questo dopo aver consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria, facendo seguito all'appello del Cuore Immacolato di Maria. Poi, con la riforma liturgica, la festa del Cuore Immacolato di Maria è stata spostata al primo sabato dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù. E prima fu resa memoria facoltativa, poi con Giovanni Paolo II è diventata memoria obbligatoria. Quindi, il Cuore Immacolato di Maria nella nuova liturgia lo celebriamo normalmente in sabato subito dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Mentre la regalità di Maria, che fu proclamata da Pio XII dopo aver proclamato il dogma dell'Assunta, e Pio XII volle anche coronare la Madonna con un altro bel titolo nel 1954, quindi 4 anni dopo la proclamazione dell'Assunta, questa festa quindi fu con la nuova liturgia, con la riforma liturgica, fu stabilita da celebrarsi il 22 d'agosto. Mentre nella forma antica, diciamo così, sin da quando fu proclamata questa festa, questo titolo, e la festa fu stabilita alla fine di maggio, il 31 maggio. In breve, quindi, il 22 d'agosto celebreremo due grandi feste, il Cuore Immacolato di Maria e quindi anche la festa della regalità di Maria. Però vorrei soffermarmi soprattutto sull'importanza di questa festa del Cuore Immacolato di Maria, anche perché per il fatto che con la riforma liturgica, essendo una memoria prima facoltativa e poi obbligatoria, rischia un po' di passare in penombra, rischia di non essere considerata per quello che si deve. E allora è importante che ci soffermiamo un po' di più sul Cuore Immacolato di Maria per capirne un po' le radici storiche della festa, l'importanza dottrinale della festa e poi anche il messaggio del Cuore Immacolato di Maria per eccellenza, che è il messaggio della Madonna a Fatima. Verso la fine della nostra trasmissione, sicuramente poi anche nella seconda parte con Antonio possiamo anche dedicarci più a lungo sull'altro bel titolo che caratterizza la nostra spiritualità mariana, che è il titolo della Madonna Regina. Bene, allora partiamo dal Cuore Immacolato di Maria. Come si sviluppa questa festa? Vi dicevo che partiamo dal momento storico in cui viene stabilita la festa. Il momento storico è il 1944. L'anno in cui Pio XII stabilisce la memoria liturgica del Cuore Immacolato di Maria, da celebrarsi appunto il 22 d'agosto. E questa festa faceva seguito alla consacrazione che per la prima volta Papa Pacelli fece del mondo al Cuore Immacolato di Maria, il 31 ottobre 1942, mentre si era durante il travaglio della Seconda Guerra Mondiale. Pio XII fu il primo papa che accolse l'invito della Madonna Fatima, apparsa nel 1917, e quindi consacrò il genere umano al Cuore Immacolato di Maria. Sappiamo che questo primo tentativo di consacrazione non fu secondo i canoni richiesti dalla Madonna a Fatima, però in ogni caso fu un momento importante, fu un atto molto importante, perché poi a questo appunto fece seguito una festa liturgica, la festa del Cuore Immacolato di Maria. E voi capite che stabilendo una festa liturgica che ha come oggetto, difatti, il messaggio, il contenuto del messaggio della Madonna Fatima, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Il Papa aveva accolto, diciamo, anche se non formalmente aveva fatto la consacrazione al cuore immacolato di Maria secondo il volere della Madonna, però ha accolto pienamente il messaggio della Madonna di Fatima, stabilendone quindi la memoria liturgica. Il Papa accoglieva la dottrina, la faceva diventare ecclesiale, e quindi con la celebrazione liturgica la estendeva a tutta la Chiesa, così che la Chiesa pregando potesse capire più in profondità la natura, il contenuto del messaggio della Madonna di Fatima. Quindi questa è l'origine prossima. Adesso vorrei anche dire qualcosa a proposito di un'origine più remota di questa festa del Cuore Immacolato di Maria, un'origine che affonda le sue radici in una spiritualità e in una dottrina che devono essere fatte risalire ad un grande santo, un santo francese che è San Giovanni Eudes, che noi diremmo, come si legge, Eudes, San Giovanni Eudes. Questo santo è molto importante perché lui vive nel XVII secolo, nasce in Normandia nel 1601, e poi conclude la sua vita verso la fine di questo secolo. Quello che è importante è che San Giovanni Eudes fu uno dei primi che propose all'attenzione della cattolicità la devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e di Maria. Fu il primo anche a celebrarne la festa liturgica. Infatti fu lui che compose anche una messa, poi approvata localmente, però approvata a livello diocesano. O compose una messa in onore del cuore di Maria nel 1648. Questa messa era un po' il frutto della sua spiritualità e della sua devozione al cuore immacolato di Maria. Una delle sue opere più belle, che costituiscono un vero trattato sull'importanza del cuore immacolato di Maria, è il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, un'opera molto bella in cui San Giovanni Eudes spiega in lungo e in largo l'importanza del cuore immacolato di Maria per la fede, per la spiritualità. San Giovanni Eudes fu un apostolo, un grande apostolo, un apostolo dei Sacri Cuori di Gesù, diffondendo la devozione, la consacrazione ai cuori di Gesù. Sappiamo che questa spiritualità della devozione ai cuori di Gesù, che inizia proprio grazie a San Giovanni Eudes, fu poi, diciamo, proseguita e incoraggiata anche da altri santi, anche da un'altra importante apparizione, che è l'apparizione sempre francese del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, con la richiesta dei primi 9 venerdì del mese. Poi ci fu la richiesta di un'altra grande santa, una venerabile ad oggi, una venerabile tedesca, che scrive ripetutamente a Leone XIII, Maria zu Troste Fischering, la quale si rivolge ripetutamente a Pio XII e scusate, a Leone XIII e gli chiede la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù, cosa che Leone XIII farà nel 1900, un anno dopo la morte di questa suora tedesca. Poi, capite, nel 1900 Leone XIII stabilisce la consacrazione al cuore di Gesù. Qualche anno dopo, 17 anni dopo, viene la Madonna a Fatima e chiede la consacrazione al suo cuore immacolato. La devozione ai cuori di Gesù e di Maria, che inizia a propagarsi in Francia, grazie soprattutto all'apostolato di San Giovanni Eudes, un po' alla volta, in modo ordinato, diciamo così, gerarchicamente ordinato, viene stabilito dalla Chiesa come liturgia, da Leone XIII, poi Pio XII. E quindi la Chiesa accoglie questa devozione, la fa sua. L'apostolo quindi della devozione ai Sacri Cuori di Gesù fu questo nostro santo francese, il quale si distinse anche per un'altra opera molto importante. Fondò una congregazione religiosa di Gesù, denominata Congregazione di Gesù e Maria, per la formazione del clero e le missioni anche al popolo. Per esempio, se leggiamo questo trattato ammirabile che si intitola proprio Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, è un trattato davvero speciale, in esso possiamo leggere diciamo tutte le ragioni. Il nostro santo Giovanni Eudes ci offre tutte le ragioni per le quali è importante avere una devozione al cuore immacolato, al cuore ammirabile della Madre di Dio, il quale cuore, tra le varie prerogative, i vari attributi, è un cuore immacolato. Questo cuore di Maria, dice San Giovanni Eudes, è un cuore ammirabile, incomprensibile abisso di meraviglie. Vorrei leggervi qualche brano di questo trattato, Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, per farvi capire la portata di questa dottrina che poi prepara il messaggio di Fatima, se vogliamo dire così, prepara poi la festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria. Per esempio, tra le altre cose, San Giovanni Eudes dice questo: che non si può amare ciò che non si conosce. Perciò Gesù ci vuole svelare fin da quaggiù, per mezzo della Sacra Scrittura, qualcosa della grandezza di Maria, riservandosi di farci conoscere il resto che è il più in cielo. E tra le varie cose che il santo mette in evidenza è proprio questo: il cuore di Maria è il cielo del cielo. Questo è molto bello. È il cielo del cielo, il quale non è fatto che per Dio, solco perché è la preziosa eredità e la doviziosa parte del Signore, che l'ha sempre posseduto perfettamente. Caelum caeli Domino. Questo è il Salmo 113. È il cielo del Signore. È il cielo del cielo per tre ragioni, dice il nostro San Giovanni Eudes. Prima di tutto perché suo figlio Gesù è il vero cielo della Santissima Trinità. E quindi Gesù ha sempre fatto ed eternamente farà soggiorno nel cuore della sua madre. Quindi il cuore di Maria è cielo del cielo perché è il cielo di Gesù, è dove abita Gesù. Poi c'è un'altra ragione. L'amabilissimo Salvatore non ha dunque soggiorno più glorioso, più delizioso dopo il seno del padre, del cuore della madre. Quindi vedete questa, a me ha colpito sempre questa analogia molto forte. Il seno del padre, che è il riposo di Gesù, è dove abita il figlio è sempre nel seno del padre perché è nel seno della Santissima Trinità, generato eternamente dal padre. Il figlio abita nel seno del padre, ma accanto subito a questo seno del padre non c'è un luogo più prezioso nel quale egli possa abitare del cuore di Maria, che ha scelto proprio perché diventasse quel cielo che riflette il cielo del Padre nel quale egli abita. Quindi c'è il seno del Padre e il cuore della Madre. Il cuore della Madre echeggia, riflette questo cielo nel quale il figlio risiede, nel quale il figlio esiste, il cuore della Madre. Quindi il cuore della Madre, differenza, ma speriamo di risolvere il problema tecnico. Cari amici radioascoltatori, cari amici di Radio Buon Consiglio, eccoci tornati di nuovo in collegamento con voi. Ci scusiamo per questo disturbo tecnico, un problema tecnico che speriamo abbiamo risolto. Stiamo parlando del Cuore Immacolato di Maria, della festa che celebreremo tra poco, il 22 d'agosto, nella forma antica della liturgia. Mentre dicevo, nella forma nuova celebreremo la regalità di Maria. È bene soffermarci sulla bellezza e sulla profondità di questa festa del Cuore Immacolato di Maria perché, vi dicevo, nella nuova liturgia, siccome è una memoria obbligatoria adesso, ma prima facoltativa, posta il sabato dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, può passare un po' in penombra, può sfuggirci il contenuto di questa festa. E allora è bene che noi ci concentriamo su di essa per poterne sviscerare i contenuti. Vi stavo dicendo che uno dei padri, diciamo, di questa spiritualità e della teologia del Sacro Cuore di Gesù è un santo francese, vissuto nel 1600, il cui nome è San Giovanni Eudes. Che ha scritto un trattato molto bello, tra le varie cose che ha scritto, diffondendo la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, devozione che poi vi dicevo verrà accolta in modo gerarchico dai papi, prima Leone XIII, poi Pio XII, i quali consacreranno prima Leone XIII il genere umano al Sacro Cuore di Gesù, poi Pio XII per la prima volta il genere umano al Cuore Immacolato di Maria. Bene, il padre quindi è San Giovanni Eudes che scrive un trattato che è un trattato sulla Madre di Dio, la grandezza, della Santissima Madre di Dio, il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio. Questo è il titolo preciso. E vi stavo citando, prima della nostra interruzione, vi stavo citando un testo. Del padre Giovanni Eudes, nel quale si evidenzia l'eccellenza del cuore immacolato di Maria. Perché il cuore di Maria è un cuore eccellente? Perché è il cielo del cielo di Dio. È il cielo del cielo di Dio perché è il cielo che contiene Gesù, che è il cielo del Padre. E la cosa bella è questa analogia che San Giovanni Eudes pone tra il seno del Padre, che è il cielo di Cristo, nel quale risiede il Figlio perché è eternamente generato dal Padre, e il seno della Madre, che riflette all'esterno di Dio, al di fuori della Santissima Trinità, il cielo del Padre. E quindi, come Gesù eternamente abita in questo cielo del Padre, così temporalmente abita nel seno della Madre, che è il cuore immacolato di Maria. In sintesi, e questa mi sembra l'idea più geniale e anche più bella. Ci sono tantissimi altri spunti in questo trattato che è una miniera, ma a me personalmente sembra che questa sia un po' l'idea chiave che riassume il tutto. Il cuore di Maria è all'esterno di Dio, riflette il seno del Padre, è un prolungamento del seno del Padre nel quale viene generato il Figlio. E infatti quel Figlio è figlio del Padre. Senza una madre in eterno, perché Gesù procede dal Padre in quanto generato, ed è figlio della madre senza un padre perché è frutto del grembo virginale di Maria, del cuore immacolato di Maria, esclusivamente frutto del cuore immacolato di Maria. E pertanto il cuore di Maria è un cuore eccellente, un cuore nel quale dimora Dio e vi dimora perché dopo il seno del padre il figlio non ha trovato luogo più degno per dimorarvi che quello della madre, il seno della madre. E allora, per questa ragione Sant'Agostino dirà che la verginità di Maria, che caratterizza poi il suo cuore, il cuore immacolato, è quel luogo dove appunto il figlio vive prolunga quella sua eterna generazione dal padre, e cioè come è generato eternamente dal padre senza una madre in cielo nell'eternità, così è generato da una madre senza il padre nel tempo. Ma questa unità tra l'eternità e il tempo del figlio, che è lo stesso in Dio nel seno del padre e anche nel seno della madre, infatti San Giovanni Eudes cita anche San Bernardo che dice che il figlio esce dal seno del padre, ma difatti non esce perché il figlio è sempre Dio, rimane in Dio, esce perché diventa uomo, ma rimane sempre figlio, rimane sempre colui che è generato eternamente dal padre. Ebbene, il cuore della madre, il cuore di Maria, il cuore immacolato di Maria è questo luogo, questo nesso, se vogliamo, tra l'eternità del figlio e la sua incarnazione. Questa la possibilità, questo riflesso, temporale della vita eterna del figlio. Quindi, questa è una delle ragioni del fatto che noi dobbiamo conoscere il cuore immacolato di Maria, dobbiamo sapere che cos'è, perché Dio ha prediletto questo cuore in modo che diventi poi un sicuro rifugio di tutti noi. E vedete come in questo modo si preparava, questa devozione, questa predicazione così per tutta la Francia, poi una predicazione che arriva anche in Italia perché il padre Giovanni Eudes fonda con la sua congregazione arriva anche in Italia, anche a Napoli. È una predicazione che si diffonde, questa predicazione che invita i fedeli a conoscere i tesori nascosti nel cuore immacolato di Maria, preparerà, in modo così, in modo diciamo molto molto delicato, ma in modo deciso la rivelazione privata della Madonna a Fatima e quindi il cuore immacolato di Maria che viene a Fatima e la rivelazione principale riguardante la necessità di accogliere questo cuore immacolato, di consacrarsi adesso è l'apparizione di giugno del 1917, 13 giugno 1917. Ricorderete sicuramente queste parole della Madonna, parole accorate ma molto molto belle, molto importanti. La Madonna, rivolgendosi a Lucia, parlando a lei, dice questo: Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E basta riflettere su queste parole per capire la portata del messaggio, un messaggio che adesso si allarga al mondo, si allarga a tutta la Chiesa e quindi a tutto il mondo. Dio Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. È una devozione che già in parte la si conosce, la si apprezza, certamente non tutti la conoscono, ma il terreno in qualche modo era stato già dissodato, già preparato per questo annuncio, questa volontà di Maria che viene perché si conosca il suo cuore immacolato e perché tutti vi si consacrino. E poi, qualche anno più tardi, in un'apparizione privata soltanto a Suor Lucia, nel dicembre del 1925, la Madonna, viene a confermare la sua richiesta riguardante la consacrazione al cuore immacolato e soprattutto i primi 5 sabati del mese. Aveva già detto a luglio che la Madonna aveva detto che sarebbe ritornata per chiedere la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato e la devozione ai primi 5 sabati del mese. Nel 1925 la Madonna appare di nuovo a Lucia per spiegarle bene la modalità con cui vanno fatti i primi 5 sabati del mese. La Madonna dice così: a tutti coloro che per 5 mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti, meditando i misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza. E questa è la grande promessa del cuore immacolato di Maria, una promessa che fa eco alla promessa del cuore di Gesù. Ricordate, abbiamo detto prima, l'apparizione di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, quindi la richiesta dei primi 9 venerdì del mese con la promessa del cuore di Cristo che chi avesse fatto quella pratica sarebbe stato scampato dalla morte, avrebbe scampato la morte eterna. Non sarebbe morto mai in disgrazia. Il Papa Pio XII, abbiamo detto, fu colui che accolse questo appello e lo accolse perché poi c'è un'altra beata che gli scrive. Sempre ci sono dei santi che hanno un influsso spirituale molto importante sui pontefici. La beata che scrive a Pio XII è la beata Alessandrina Maria da Costa, la quale chiede al Papa di accogliere l'invito della Madonna e di fare la consacrazione. Il Papa lo farà, e poi nel 44, nel 42 fa la consacrazione, 2 anni dopo stabilisce la festa del cuore immacolato di Maria, memoria liturgica, quindi della Chiesa ufficiale. E questa memoria liturgica, vi dicevo all'inizio, è una memoria importante perché perché stabilendo la Chiesa quando stabilisce una festa, poi approva dei testi liturgici che sono i testi della messa, tutta la messa con l'antifona d'ingresso, la colletta, le letture, la preghiera sulle oblate, poi il prefazio a volte, ma non sempre, poi quindi sarebbe tutto il proprio della messa, la preghiera che si fa alla comunione, la preghiera finale, l'antifona alla comunione, la preghiera dopo la comunione. E poi anche il breviario per i religiosi che pregano il breviario. Tutto questo è importante perché la liturgia è un riflesso della fede della Chiesa, è ciò che la Chiesa crede, ciò che crede la Chiesa lo prega, e ciò che prega è ciò che crede. C'è sempre questo rapporto intrinseco tra fede e liturgia. Ora, se il cuore immacolato di Maria viene stabilito come festa liturgica, il Papa quindi fornisce alla Chiesa dei testi liturgici che esprimono la fede della Chiesa, significa che la Chiesa crede in quella verità, la propone a tutta la Chiesa perché pregando la Chiesa capisca sempre meglio e creda sempre meglio. Questa è la nostra preghiera liturgica. Noi preghiamo ciò che crediamo e crediamo ciò che alla fine diventa, ciò che crediamo diventa un atto di liturgia, un atto di lode, di adorazione a Dio. E così pregando crediamo sempre meglio. Questo profondo interscambio tra fede e liturgia è importante. In questo caso ci dice che il cuore immacolato di Maria fa parte della fede della Chiesa, è una rivelazione che quantunque privata, perché è una rivelazione che non aggiunge nulla ai Vangeli, infatti è contenuta nel Vangelo, quantunque privata però fa parte di quel tesoro del deposito della Chiesa perché è contenuta nella divina rivelazione. E infatti il contenuto evangelico del cuore immacolato di Maria è tutto iscritto nelle parole del Vangelo di Luca. Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Lì, con questa frase così scultorea, San Luca dipinge, davvero pittore, tutta la teologia di questo cuore immacolato di Maria. La Madonna che serba nel suo cuore, quasi come in un sacrario, perché il cuore di Maria è un tesoro, è un sacrario dove vengono raccolte, depositate le cose più grandi, appunto c'è il figlio di Dio nel suo cuore, ci sono le parole di Gesù, tutte le parole che Gesù dice sono raccolte, depositate, conservate gelosamente nel cuore della madre, e quel cuore poi diventa, è appunto il cielo del cielo di Dio, come dirà San Giovanni Eudes, e questo cuore quindi è il cuore di colei che diventa, secondo un'espressione molto bella di Benedetto XVI, diventa la memoria della Chiesa. Maria è la memoria della Chiesa per mezzo del suo cuore, perché lei conserva le cose del Figlio nel suo cuore. Quindi, se vogliamo sapere che cos'è la Chiesa, qual è l'insegnamento della Chiesa, e non qual è l'insegnamento di questo, di quel Papa, di questo, di quel Vescovo, che a volte fanno a pugni tra loro, per così dire, per dire ognuno la sua, dobbiamo sapere che cosa c'è scritto in quel cuore, dobbiamo riferirci al cuore immacolato di Maria. Il cuore di Maria è quello scrigno prezioso che conserva Gesù, conserva Gesù sempre vivo. E dobbiamo anche dire, e questo lo dico in chiusura anche di questa mia prima catechesi, questa prima parte della catechesi, il cuore immacolato di Maria è il luogo dove viene conservata la tradizione della Chiesa. Questa parola che a volte ci spaventa, perché noi vogliamo essere sempre moderni, aggiornati, con i nostri telefonini all'avanguardia, quando parliamo di tradizione è qualcosa che ci fa un po' sobbalzare, ma no, non si torna indietro, no, non dobbiamo diventare persone del passato, del Medioevo. No, la Chiesa se non ha la tradizione non ha più se stessa, smarrisce se stessa, vive una crisi di identità che è la crisi che sta colpendo la Chiesa di oggi, una Chiesa smarrita che non sa più che cosa deve fare ma si rivolge a cose piuttosto sociali e politiche. La Chiesa vive della tradizione e la tradizione è la sua vita, ma per sapere dov'è questa vita, dov'è questa tradizione, dove la si conserva, Dobbiamo riscoprire il cuore immacolato di Maria, che è la sede della tradizione, perché è la memoria di Gesù. Il cuore di Maria conserva la memoria del Figlio, conserva quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto, quello che gli apostoli poi insegneranno in quanto istruiti da Maria, che è madre della Chiesa, maestra dei discepoli. Allora, tutta la tradizione della Chiesa come in uno scrigno è raccolta nel cuore di Maria. Il cuore di Maria diventa depositario di questo, è depositario di questo tesoro che è la fede della Chiesa. E tradizione significa semplicemente trasmettere ciò che si è ricevuto. Allora, se noi ci accostiamo adesso con questa festa che celebreremo al cuore immacolato di Maria, noi riceviamo quello che Gesù ha donato alla Chiesa, riceviamo il cuore di Maria e così troviamo il vero Gesù, troviamo la vera Chiesa. Bene, cari amici, a questo punto è bene che facciamo una pausa e passo quindi la parola ad Antonio.
Allora, Padre Serafino, prima di naturalmente dare uno stacco musicale per fare prendere un po' fiato al nostro Padre Serafino, e volevo segnalare che sono arrivate nella regia due domande da parte di due ascoltatrici che vi vorrei leggere dandole proprio nell'ordine in cui ci sono arrivate. La prima è una domanda che ci perviene da Federica di San Severo, che chiede questo, dice: vorrei chiedere al padre perché la festa del cuore immacolato della Madonna è stata cambiata in memoria facoltativa, mentre la festa del Sacro Cuore è ancora solennità? Questo, Padre Serafino, è la prima domanda. Poi è arrivata una bella riflessione da parte della nostra ascoltatrice Maria Grazia di Napoli, che chiede così, dice: Ave Maria, grazie per la bellissima catechesi di Padre Serafino, mi sono da poco consacrata al cuore immacolato di Maria e sto approfondendo questa devozione. In questi giorni sto riflettendo come il cuore della Madonna sia stato culla della nostra redenzione, ma anche l'altare del suo compimento. Ecco, anche questa è una domanda molto interessante. Oh, Padre Serafino, Vuoi rispondere dopo lo stacco musicale e così diamo modo anche alle nostre ascoltatrici di seguire le tue risposte.
Benissimo.
Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Ci siamo appena lasciati con due domande che vengono dalle nostre ascoltatrici. La prima, Padre Serafino, riguardava il fatto che in effetti la festa del Cuore Immacolato della Madonna è stata, diciamo così, derubricata, no, a memoria facoltativa, mentre l'ascoltatrice dice perché invece la festa del Sacro Cuore è ancora una solennità, diciamo, un po' liturgico.
Sì, è una domanda interessante. La solennità del Sacro Cuore è rimasta solennità, mentre la festa del Cuore Immacolato di Maria, una festa di seconda classe nella liturgia antica, diventa prima una memoria facoltativa con una riforma seguita al 69, quando anche viene fatto il nuovo Messale romano, e poi con Giovanni Paolo II diventa memoria obbligatoria. Il punto è come mai viene derubricata, giustamente, come dicevi tu Antonio, declassata questa festa da festa appunto a memoria facoltativa e poi memoria obbligatoria. Sicuramente c'è la ragione, è una sorta di minimalismo mariano che ha caratterizzato il post-concilio, una sorta di inverno mariologico, come è stato definito, e anche una sorta di forse di paura che la devozione alla Madonna potesse in qualche modo ostacolare la fede cristologica. Ci sono diversi nel post-concilio, ci sono diversi tentativi di minimalismo, diciamo così, mariologico. Una paura, una sorta di paura per diciamo, mettere in evidenza le grandezze di Maria quasi come se si togliesse qualcosa a Gesù. Ma c'è un altro punto, a mio giudizio, che deve essere anche considerato, ed è il fatto che la festa del Cuore Immacolato di Maria, se fosse ancora continuata come festa, avrebbe messo un accento troppo forte, forse, sul messaggio della Madonna Fatima, il quale messaggio è un messaggio un po' particolare, perché è un messaggio che si intreccia in modo molto molto forte con il mistero della Chiesa, con le vicende della Chiesa, con i fatti storici e con la Chiesa nel suo interno. Ora, sappiamo che anche a livello magisteriale, purtroppo, il messaggio di Fatima, oltre alla consacrazione fatta prima da Pio XII, poi ripetuta da Giovanni Paolo II, non è stato però incoraggiato, soprattutto nella sua richiesta fondamentale, che è i 5 primi sabati di riparazione al Cuore Immacolato di Maria, in modo da poter rispondere propriamente a questo messaggio. Quindi, diciamo, la festa, se fosse continuata nel suo grado liturgico di festa, avrebbe sicuramente posto nei fedeli l'interrogativo fondamentale: ma cosa dice la Madonna Fatima? Qual è l'attualità di questo messaggio? E c'è sicuramente anche nella Chiesa, da parte di alcuni nella Chiesa, un tentativo di mettere un po' da parte questo messaggio di Fatima, perché è un messaggio un po' scomodo. E il primo che fa questo è Giovanni XXIII, il quale legge il messaggio che doveva essere svelato nel 1960, ma lo legge prima del 1960, ma dice che non è un qualcosa che riguarda il suo pontificato, lo lascia al suo successore. Il suo successore, Paolo VI, anche non lo rivela. Dobbiamo aspettare a Giovanni Paolo II, nel 2000, che rivela la terza parte del segreto, e quindi il mistero della Chiesa nel suo interno. Questa, secondo me, è la ragione che spiega il tentativo anche di mettere un po' da parte il messaggio di Fatima, perché è scomodo per la Chiesa, e cercando di declassare anche la sua portata liturgica. Però, grazie a Dio, la cosa bella è che nella forma antica la festa è rimasta così come fu istituita. Ecco perché, avendo la grazia di poter celebrare la messa antica, abbiamo anche la grazia di poter riscoprire e di poter celebrare la festa così come fu istituita da Pio XII. E la Chiesa, nella sua maternità, dandoci la possibilità adesso, con il motu proprio di Benedetto XVI, di celebrare senza più divieti la messa tridentina, abbiamo anche la possibilità di ritornare a questa sorgente, della nostra fede, che è la liturgia e il Cuore Immacolato di Maria, nello suo sviluppo storico e dogmatico di cui ho parlato poc'anzi. Forse mi sono dilungato un po' troppo,
No,
Antonio.
no, no, è tutto chiaro, padre Serafino. Purtroppo sì, abbiamo compreso bene quali possono essere state, insomma, le ragioni più o meno recondite, ecco, di questo appannamento, ecco, della devozione e soprattutto della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Dunque, qui la nostra ascoltatrice Maria Grazia ci propone a sua volta una riflessione, perché dice che lei, ecco, che ha avuto questa grazia, no? Di consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria e di approfondire questa devozione, dice che sta riflettendo come il cuore della Madonna sia stato non solo la culla della nostra redenzione, ma anche l'altare del suo compimento. Ecco, tu sottoscrivi, insomma, puoi dare diciamo, un chiarimento su questa riflessione.
Sì, devo dire che è una riflessione molto bella e anche un tema che mi sta molto a cuore, questo della Madonna come partecipe in modo unico al sacerdozio di Cristo, e quindi come colei che offre il sacrificio della nostra redenzione. Quindi parlare del cuore di Maria come altare è un tema molto bello, molto pregnante, e di cui ne parla anche San Giovanni Eudes nel suo trattato sul cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio. Infatti anche egli, anzitutto egli forse, dobbiamo dire così, descrive il cuore immacolato di Maria, il cuore di Maria, come anche un altare sul quale riposa, perennemente offerto, il sacrificio di Cristo. E difatti, questo è un tema molto caro anche ad altri autori spirituali. Sempre in ambito francese troviamo nel Medioevo alcuni autori, soprattutto uno, un discepolo di San Bernardo, che vede sul Golgotha due altari. Un solo sacrificio è offerto, perché il sacrificio è sempre uno, ma due altari. Uno nel corpo di Gesù sulla croce e uno nel cuore di Maria. Il cuore di Maria e il corpo di Gesù sulla croce sono due altari sui quali viene offerto l'unico sacrificio che è Gesù, unito a Maria, sua madre. Quindi è un tema molto interessante su cui bisogna meditare molto perché c'è tanto pascolo, direbbe Sant'Alfonso Maria de Liguori, per la nostra vita spirituale. Quindi, Maria Grazia, continua a riflettere perché è una riflessione molto bella.
Ecco, allora proprio qui, accodandosi un po' anche a queste riflessioni, ci perviene da Gerardo di Roma un'altra domanda. Salve Padre Serafino, posso chiedere com'è la presenza della Madonna nella Santa Messa e come uno dovrebbe unirsi a lei?
Gerardo, questa è una cosa anche molto bella, è un tema molto vasto, molto caro a Padre Pio da Pietrelcina, il quale ha vissuto l'esperienza mistica della presenza di Maria nella messa. Padre Pio viveva la sua messa in unione con la Madonna e aveva la Madonna sempre accanto, la vedeva, la sentiva sempre accanto, così come la Madonna era sul Calvario, ai piedi della croce, così era ai piedi del suo altare, l'altare di Padre Pio quando egli celebrava la messa. Quindi sì, c'è una presenza di Maria nella Santa Messa, una presenza unica, una presenza che però non deve essere soltanto vista come presenza mistica di Maria ai piedi dell'altare che collabora con il sacerdote nell'offerta del sacrificio, ma è qualcosa di più, qualcosa che va più in profondità. E per scoprire questo di più, della presenza di Maria nella messa, dobbiamo fare riferimento ad un insegnamento che è un Angelus degli anni 80, se non sbaglio 83, di Giovanni Paolo II, il quale in modo veramente brillante, ma anche solitario, perché fu, se non sbaglio, la prima e l'unica volta che il Papa disse una cosa del genere, Papa Giovanni Paolo II descrisse la messa come memoriale di Gesù e di Maria. Cioè, che cosa voleva dire? Il Papa diceva che siccome la Madonna è unita a Gesù nell'offerta del sacrificio sul Calvario ed è unita in modo unico, indissolubile, perché è compagna del Redentore, è corredentrice, così, siccome lei ha partecipato nell'offerta del sacrificio in modo attivo, ha collaborato nell'offrire Gesù e si è offerta con Gesù, allora, quando celebriamo la messa che è il sacrificio del Calvario, dove ritorna presente, dove si rende attuale quello che Gesù ha fatto per noi, allora necessariamente ritorna presente anche quello che ha fatto Maria per noi. Quindi, diceva Giovanni Paolo II in modo molto bello, nella messa c'è il memoriale di quello che ha fatto il figlio e di quello che ha fatto la madre. Per cui il santo sacrificio che celebriamo, nel santo sacrificio stesso è scritta anche l'opera di Maria per noi, la corredenzione di Maria per noi. Quindi il santo sacrificio è l'opera della redenzione di Cristo e della corredenzione di Maria. Per cui la presenza di Maria è molto più intima della sua presenza mistica ai piedi della croce, ai piedi dell'altare, che accompagna il sacerdote e lo assiste come ha fatto con Gesù. È una presenza che è nel mistero stesso della messa. Quindi la messa stessa è una messa nella quale c'è la ripresentazione sacramentale del sacrificio del Calvario, il quale sacrificio è un sacrificio, è il sacrificio del figlio che unisce a sé la madre, ed è il sacrificio della madre che si unisce in modo unico al figlio. Quindi, questa è una cosa bella che dovremmo diffondere. Dovremmo far, anche i sacerdoti dovrebbero approfondire, dovrebbero conoscere in modo da celebrare la messa con quei sentimenti di adorazione del figlio e di venerazione della madre, in modo che per mezzo del sacerdote possa essere visibile l'opera di Gesù e di Maria. Dovremmo dire in modo più spirituale dei sacri cuori di Gesù e di Maria. Questa devozione ai sacri cuori di Gesù e di Maria si concretizza proprio, si visibilizza nella celebrazione della Santa Messa. Sì.
Ecco, benissimo Padre Serafino. Io, questi pochi minuti che ci separano dalla chiusura della nostra trasmissione, volevo a mia volta, diciamo, ecco, sottoporti un attimo una mia riflessione, cioè tu hai citato poc'anzi Sant'Alfonso Maria di Liguori, e abbiamo citato San Giovanni, diciamo in italiano, ma ecco, San Luigi Maria Grignon de Montfort. Intorno al 1500-1600, insomma, no? Questi santi teologi, no? Hanno veramente posto le fondazioni, le fondamenta, no? Del significato teologico, no? Della consacrazione al cuore immacolato di Maria, della devozione, della vera devozione e quant'altro. Ora io ti volevo fare questa domanda, no? Sono passati da allora, diciamo, 300 anni per arrivare alle soglie del 1900, no? E, il messaggio di Fatima incredibilmente quasi cade nel vuoto. La Madonna, il 10 dicembre 1925, chiede a Lucia di riparare, no? Con la devozione dei primi sabati, i cinque sabati del mese, con il di riparazione, no? Ecco, io ti faccio questa domanda molto secca, cioè, è un segno dei tempi? Cioè, in qualche modo il cielo sta dicendo c'è un allarme, c'è un'emergenza che voi continuate a ignorare, in qualche modo. Quindi questi richiami della Vergine a dire badate che l'umanità va verso una via che è quella della perdizione. Insomma, possiamo leggere nella consacrazione, la storia della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, un segno dei tempi, dei nostri tempi, purtroppo.
Certamente, sicuramente quello che dice Antonio è giusto ed è la verità, perché la Madonna anticipa, soprattutto lo vediamo a Fatima, quando appare, anticipa quello che sarebbe accaduto se non avessimo fatto quello che lei ci chiedeva. Questa appunto è una promessa. L'unica promessa che non è legata a quello che avremmo dovuto fare noi è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Questo trionfo ci sarà in ogni caso, anche se noi siamo infedeli e non rispondiamo alle sue richieste. Però tutte le altre cose, per esempio, il fatto di poter evitare la sciagura di una seconda guerra mondiale, questo sarebbe dipeso dalla nostra risposta a quell'appello. E quindi dalla consacrazione della Russia e dalla pratica dei cinque primi sabati del mese. Quindi è una proposta, è un appello del cuore immacolato di Maria a cui deve seguire una risposta. Ma questo appello chiaramente è un segno, perché ci dice: guarda, se tu non fai quello che io ti dico, questa sarà la conseguenza di quello che accadrà. Questo per quanto riguarda l'apparizione di Fatima, ma tutto il filo rosso, diciamo, che collega lo sviluppo di questa devozione con le sue radici nella predicazione dei santi, di questi santi teologi e maestri, fino poi alle consacrazioni, alle liturgie della Chiesa, tutto questo segna di fatti un cammino che ci dice che il cielo ci sta parlando. Il cielo ci chiede di fare delle cose perché per la salvezza del genere umano. Ma se noi siamo sordi, e se è sorda da prima la Chiesa e coloro che sono chiamati ad ascoltare a nome di tutti, i pastori della Chiesa, chiaramente le cose non si svolgono per il meglio. Ed è quello che è capitato alla nostra Santa Madre Chiesa. Però noi sappiamo che la Madonna, dobbiamo essere fiduciosi di questo. In ogni caso, alla fine, dice la Madonna, il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di cosa? Alla fine lo sa lei, lo sa soltanto la Madonna, ma alla fine però, nonostante tutto, per così dire, nonostante la vostra infedeltà, le vostre risposte parziali, così, il mio cuore immacolato trionferà. E noi vogliamo veramente che questo cuore trionfi al più presto.
E lavorare, no? Per anticipare questa vittoria del cuore immacolato di Maria, che veramente sembra una meta che non si avvicina, ma che si allontana. Quindi veramente il genere umano ha una grande urgenza di riscoprire la devozione al cuore immacolato di Maria. Ecco,
Sì.
Padre Serafino, grazie. Allora ti ringrazio naturalmente a nome dei nostri ascoltatori per questa illuminante catechesi. Certo che forse rimane fuori un attimino, ma magari lo possiamo fare la prossima volta, di chiarire questo significato veramente, devo dire, originalissimo, no? Che San Giovanni Eudes ha fatto tra il seno del Padre, no? Come rifugio della santità del tre volte santo, no? E invece in qualche modo questo rifugio nella creazione che è il cuore immacolato di Maria. Questo magari ci ritorneremo quando avremo più tempo a nostra disposizione. Lo mettiamo un poco, no? Lo mettiamo un attimino qui di lato e poi riprenderemo anche questa cosa.
Bene,
Lascio a te naturalmente la benedizione finale e i saluti.
allora ringrazio anch'io i nostri amici che ci hanno seguito, anche a te Antonio, e la Madonna vi benedica e vi custodisca nel suo cuore immacolato, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.